la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio e benvenuti al Mondo alla Radio. Regia, ci sono con me Luciano Fantini e Mario Scattone. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di lavoro, perché il Fondo Monetario Internazionale stima per l'Italia un tasso di disoccupazione all'11% nel 2020, in aumento rispetto al 9,9 del 2019. E il prossimo anno il tasso di disoccupazione salirà ulteriormente, pensate, all'11,8%. Queste almeno sarebbero le previsioni. La situazione è particolarmente grave al sud, in alcune aree un lavoratore su tre è senza occupazione. La disoccupazione giovanile poi nel sud Italia supera il 50%, in pratica un ragazzo meridionale su due non lavora. L'allarme è stato lanciato recentemente da una ricerca di Confindustria, secondo cui l'emergenza lavoro per i giovani che ha caratterizzato la fotografia del sud negli ultimi anni purtroppo non accenna a ridursi nemmeno recentemente. Pensate, al mezzogiorno i disoccupati in generale sono più di 1,5 milioni e molti di più sono gli inattivi, cioè coloro in sostanza che né cercano né hanno trovato un lavoro. Per parlarne abbiamo in collegamento Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Salve Don Bruno.
Salve, buona serata a tutti.
E poi sempre in collegamento telefonico c'è Antonello Accurso, segretario di WILM Campania, perché come sapete negli ultimi giorni è di nuovo riesplosa con violenza l'avvertenza Whirlpool. Salve Accurso.
Buonasera.
Allora, Bignami, che cosa c'è che attualmente non va nel sistema paese? Perché sicuramente il Covid ha dato un colpo importante all'occupazione in Italia, ma ormai è da anni che il paese fa fatica a creare lavoro.
Sì, diciamo che le problematiche sono di diverso tipo. Quella che sulla quale bisognerebbe lavorare in maniera urgente è sicuramente investire di più in formazione, cioè i dati che lei ha dato sono veri, soprattutto se nella parte del mezzogiorno d'Italia la disoccupazione giovanile raggiunge il 50%, questo significa condannare i giovani ad abbandonare i territori. E solo attraverso un serio investimento nella formazione, perché in molti casi esistono opportunità lavorative, ma non esiste una capacità di adeguare quella che è la formazione al lavoro alle richieste e alle esigenze delle aziende. In questo senso bisogna riformulare, la parte formativa di almeno anche di alcuni istituti e di essere più attenti a quelle che sono le esigenze del lavoro, soprattutto nell'era digitale, dove la tecnologia ha bisogno di un certo modello di intelligenza e di formazione, per questo che questo è uno dei grandi problemi del nostro tempo. L'altra questione riguarda probabilmente anche il fatto che l'Italia non ha, in questi ultimi anni non ha investito rispetto alla possibilità di aprire nuove opportunità di lavoro, e molto spesso ci siamo appiattiti intorno alla dinamica, no, pubblico-privato, senza l'attenzione a tutto quel settore sociale, a quel settore cooperativo che forse ha rappresentato anche la ricchezza d'Italia, che spesso è penalizzato.
Esatto, in sostanza tutta l'innovazione in noi in questi anni un po' l'abbiamo lasciata andare a sé, per cui poi alla fine sicuramente altri paesi che avevano comunque strutture più organizzate a livello lavorativo, magari anche costi del lavoro più basso, purtroppo hanno vinto. Vorrei dare un attimo la parola però a Curso. Allora, noi sappiamo che il 31 ottobre chiuderà o almeno dovrebbe chiudere lo stabilimento Whirlpool. Voi sindacati avete scritto a Conte dicendo che la prossimità della data della chiusura dello stabilimento in Napoli obbliga tutti noi ad azioni straordinarie, efficaci e urgenti, a partire da un'interlocuzione diretta proprio con la proprietà americana, che però da quanto sappiamo la proprietà americana non ne vuole più sapere di stare a Napoli. Io questa mattina ho sentito lo Sviluppo Economico che mi ha detto che il governo ha un piano B. Voi ne sapete qualcosa?
Allora, noi non ne sappiamo niente da un punto di vista dei contenuti, e abbiamo già in passato spiegato al governo che noi non possiamo ragionare di piani B, perché in gioco non c'è la permanenza o meno del lavoro in quell'area, ma c'è una multinazionale che ha firmato un accordo con il governo italiano. In questo accordo c'erano dei sostegni da parte dello Stato, se non fossero già solo gli ammortizzatori sociali che ha avuto la multinazionale, anche per tutti gli altri stabilimenti d'Italia, e era un accordo che in continuità con quello del 2015, questo è stato fatto nel 2018, dopo aver fatto una chiusura in Campania dello stabilimento di Caserta, doveva rafforzare Napoli proprio per compensare, rispetto ai dati che voi snocciolavate prima, no? Di un 50% di disoccupazione, in un'area importante come quella del Mezzogiorno, rinforzare su produzioni alto di gamma, quindi l'innovazione di cui sentivo parlare prima, si rinforzava quell'area perché si era data già una mazzata da parte di questa multinazionale. E questo è il ruolo che il governo ha chiesto ad un grande competitor, il più importante nel settore a livello mondiale, che è la Whirlpool, di farsi carico, visto che opera in Italia e che ha chiesto il sostegno del governo italiano, anche di una questione sociale, perché in Italia non dobbiamo mai dimenticare la proprietà privata si esercita nel rispetto e nell'utilità sociale. Se invece la multinazionale intende portare il modello americano qui in Italia, in Europa, cioè quando ci servite ci date una mano, quando abbiamo fatto profitto e riteniamo che dobbiamo andarlo a fare da un'altra parte, vi salutiamo e non manteniamo manco gli impegni che abbiamo.
Cioè il modello che in qualche modo vige nel sistema anglosassone.
Eh sì, però è un qualcosa di dirompente, perché io non credo che neanche lì si hanno chiesto degli... io so che in FCA, la Chrysler, quando ha chiesto il sostegno del governo poi ha rispettato le regole. Qui si tratta di un'azienda che firma un accordo e poi non lo mantiene. Dopo 3 mesi, dopo 4 mesi dalla firma dell'accordo del 23 novembre 2018, cominciarono a dire che c'erano problemi e il 31 maggio ci annunciarono che non mantenevano gli impegni su Napoli. Questo è il vero punto in questo momento in discussione. Se il governo è in grado di dire alla multinazionale sono io che decido qui in Italia o sei tu. E il braccio di ferro è questo. Poi, se si vuole ragionare su come dare comunque una prospettiva a quel sito, lo si deve fare con all'interno Whirlpool, perché deve mantenere il piano industriale, gli impegni che ha preso, e anche tutti i sostegni che il governo ha garantito dovrebbero essere indirizzati a far mantenere gli impegni. Io addirittura sentivo che la sottosegretaria Tonde parlava di aver proposto a Whirlpool fino a 100 milioni di euro. Si capisce che se una multinazionale che pensa solo ai soldi davanti a 100 milioni di euro dice di no, è perché c'è un altro progetto, devo abbandonare Napoli, poi abbandonerò un altro sito, poi un altro sito, poi un altro sito, ecco. E alla fine farò solo quello che decido di fare.
Ecco, a me risulta che tra l'altro la multinazionale avrebbe assicurato stipendi certi almeno fino a marzo, però appunto avrebbe, poi bisognerà vedere quando ci sarà la trattativa. Però allora, proprio sulla vertenza Whirlpool poi ha delle ricadute molto importanti sul tessuto sociale di quell'area. Io sentirei, noi abbiamo intervistato una delle lavoratrici che si chiama Lucia Falco. Fare partire l'inserto dalla regia.
Io sono un'operaia specializzata, lavoro presso l'azienda, innanzitutto per me l'azienda non è solo l'azienda per cui lavoro, è una mamma, perché lì ci ha lavorato mio padre per 30 anni, poi sono subentrata io, quindi a me innanzitutto io la vedo proprio come un tradimento, perché io sono cresciuta in quell'azienda. Ho rinunciato anche a laurearmi per lavorare, perché non riuscivo a fare entrambe le cose. Ho lavorato tantissimo, perché quando occorrevano gli straordinari, perché noi abbiamo anche brindato il milione di lavatrici diversi anni fa, quindi negli anni d'oro, ho rinunciato anche alla socialità per andare a lavorare. Turni di notte straordinari, cioè proprio ho dato veramente tanto anche la famiglia ho sacrificato. Poi mi sono dovuta fermare perché alla seconda gravidanza ho appreso poi durante la seconda gravidanza che il mio primo figlio era autistico e quindi è cominciato tutto un percorso mio, vabbè, la lascio immaginare.
Senta, visto che ormai purtroppo sembra che debba chiudere, che cosa potrebbe cambiare concretamente nella sua vita?
Tutto. Innanzitutto mi vedo spreparare il mio futuro nelle mani, perché io sono una mamma e sto vivendo un periodo bruttissimo, non riesco più a sorridere. E non è giusto che i miei figli mi vedano in questo stato. Non riesco, non sono più la stessa, perché ovviamente un conto è quando si è terreno sotto i piedi e un conto è quando non lo si ha più. Perché comunque sia uno improntato alla propria vita e al proprio stile di vita sapendo di avere questa entrata. E così non si fa, così non è giusto. Perché noi vogliamo lavorare, non è giusto che lo Stato ci neghi il diritto al lavoro, perché lo Stato, il governo, ci ha tradito. In campagna elettorale tutti promettevano, lo stesso Patanelli, lo stesso Di Maio, fino a un mese fa, a Via Chiaia hanno promesso, sì, la Whirlpool non si muove da Napoli, non l'hanno fatto sempre le lavatrici, tante belle parole, ma poi in realtà ha fatti chiacchiere, con le chiacchiere non si mangia, con le chiacchiere non si comprano i giocattoli, con le chiacchiere non si fa niente, vento tra le mani, non si spinge niente. Il mio futuro sta cambiando da così a così, ovviamente lei non mi ha davanti, e mi scuso anche perché parlo con rabbia, parlo con enfasi, non lo so, è una situazione angosciante, una situazione deprimente, non si vive più bene. La spada di Damocle da 17 mesi, 17 mesi di lotta allo Stato assente. Chiacchiere, 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 ripeto, con le chiacchiere non si mangia, non si mangia, non si mangia.
Signora, tra l'altro, trovare un lavoro in quella zona non è affatto semplice.
Poi c'è da dire che siamo al sud, tanto è vero che io in un'altra intervista dissi per una volta, cambiate le sorti del sud, sempre disoccupati, sempre situazioni diciamo proprio disastrose. E quella è una zona anche Napoli Est, comunque è una zona diciamo dove molti ceti ambienti ci sono. Le persone che comunque purtroppo tra virgolette non hanno il lavoro. E noi siamo sempre là, ma stiamo anche in questa situazione qua.
Senta, che futuro vede per lei?
Allora, io cerco di nutrire ancora la speranza, perché ripeto, sono una mamma, stiamo combattendo, siamo donne e le donne si sa, no? Hanno quell'arma segreta nell'anima. E mi auguro con tutto il cuore che il governo faccia qualcosa, perché comunque sia, quando noi parliamo dello Stato, ne parliamo tutti in mano modo, cioè comunque si sentono, no, tutte le nostre esclamazioni negative, ma dico io, ma a loro piace sentire tutto questo, per parlarne tutti quanti male vuol dire che l'operato non è buono, ma ce l'hanno una coscienza, ma non ce l'hanno una coscienza. Quando parliamo, stiamo parlando di lavoro, di democrazia, di civiltà, sono concetti astratti, perché se non c'è lavoro, non c'è dignità, non c'è niente, si dice lavoro nobilita all'uomo, dove sta?
Senta, c'è stato qualcuno che vi è stato vicino in questo momento?
Ma sono venuti in tanti a visitare, il caro Di Maio, sono venuti in tanti a visitare, a visitarci in azienda, anche perché in azienda lei deve sapere che ci sono gioiellini automatici che costano tantissimo. Ma veramente dei gioiellini a livello tecnologico, un'automazione, ma di quelle proprio ad alto livello, veramente, ad alto livello tecnologico. E si lascia tutto così. Cioè, non sono di qui, hanno potuto vedere anche il prefetto, il sindaco, hanno potuto constatare che in realtà si vive là. Una realtà di famiglia, una realtà familiare, una realtà amichevole, perché siamo cresciuti tutti quanti là. Abbiamo dato tutto, tutti tutto, stanchezza, gioventù, abbiamo sacrificato tanto, glielo torno a dire, lo voglio anche ribadire e sottolineare, perché la verità, sempre e sempre al sud, cioè dalla situazione, la povertà che c'è anche dopo il Covid e tutto è quello che stiamo vivendo ancora, tutte le aziende messe in ginocchio, tutti i settori messi in ginocchio e anche quest'altra mazzata, come se le mazzate del Covid non siano state abbastanza pesanti e laceranti nelle realtà familiari.
Allora, Don Bignami, che cosa le suscitano queste parole? Perché Papa, si ricorda, quando andò a Cagliari parlò di lavoro dignitoso. Qui purtroppo la dignità del lavoro manca.
Sì, c'è un aspetto sicuramente che va ascoltato, l'indignazione della gente ha dietro una saggezza che in qualche modo ci interpella, cioè la saggezza di chi collega strettamente il proprio lavoro con la dignità della propria vita. E questo è un elemento che è parte della dottrina sociale della Chiesa e che noi non dobbiamo semplicemente ripetere o dire. Questo è un elemento che in qualche modo esprime un vissuto, un'esperienza sociale. Allora mi pare che nel grido di quella donna ci sia la volontà appunto di chiedere a chi ha responsabilità di fare tutto il possibile perché il lavoro sia salvaguardato, e questo è sicuramente un aspetto importante. Dall'altra parte però non dobbiamo dimenticare che il lavoro non nasce da nulla, e questo è un problema serio. Quando parlavo prima di formazione, dobbiamo entrare in una logica nuova, diversa, e cioè quella di pensare che il lavoro nasce all'interno di una comunità dove l'intrapresa e il far nascere un'impresa, quindi concreta, il dare occasioni di lavoro, deve diventare una vera e propria vocazione. Lo dico perché nella comunità cristiana a volte si è tentati appunto di pensare che il lavoro sia qualcosa di dovuto semplicemente, e da una parte è vero che è fondamentale.
Oppure che lo si crei, anche... oppure che lo si crei dal nulla per decreto quasi, no?
Esatto. Lo Stato non è che il compito dello Stato è quello di creare il lavoro, è quello di creare le condizioni perché chi ha idee, chi vuole fare impresa possa farlo. E in questo senso allora la scelta nella quale siamo oggi è quella di creare una cultura di impresa, di creare una cultura di persone che pensano se stesse non come quelle che attendono qualcosa, ma quelle che in qualche modo propongono, entrano in una logica diversa. E mi pare che questo sia un'educazione, una formazione che manca tantissimo nel nostro paese, manca soprattutto in questo momento storico, in cui ci accorgiamo che la lamentela diventa l'unico atteggiamento che però finisce per essere sterile. Perché? Perché alla fine chi è che garantisce il lavoro, se non una cultura diversa del modo di fare impresa, della reciprocità tra Stato e cittadini, di un senso di solidarietà e di sussidiarietà che si costruisce ordinariamente in un tessuto sociale. Quindi questo è il grande problema, per cui il grido di quella donna è un grido che va raccolto su diversi livelli, non solo nell'affermazione di dire è giusto perché quello che ci dice è la dignità della persona che è in gioco, ma va recepito anche in un'istanza maggiore, cioè sulla cultura dell'impresa oggi in Italia e sulla cultura del lavoro oggi.
Certo.
E questo è un problema molto serio.
Certo, Accurso. Senta, domani tra l'altro il governo ha convocato i sindacati, perché sappiamo l'emergenza occupazione c'è, il blocco dei licenziamenti dovrebbe chiudersi a fine anno, per cui bisogna un attimo capire che cosa bisogna fare. Al Mise sono attivi circa 120 tavoli di crisi aziendale e in tutto il paese sono coinvolti 160.000-170.000 lavoratori. Tra l'altro c'è tutta la vertenza Ilva ancora in piedi. Secondo lei, Accurso, dov'è che si è sbagliato nei piani industriali al sud?
Allora, prima di tutto perché spesso si interviene all'ultimo minuto. Anche la convocazione che arriva oggi, i licenziamenti sono stati bloccati ormai da mesi e noi lo dicevamo come sindacato, e doveva servire questo tempo a creare le condizioni per rimettere in piedi l'azienda, per difenderle, per risolvere qualcuna di queste vertenze come quella della Whirlpool, dell'Ilva o tante altre. E invece si mette un blocco, poi si arriva ad un mese o a poche settimane da quando sta per scadere e si decide cosa fare dopo. Questo è il primo problema, lo stiamo vedendo anche nell'affrontare l'emergenza, questa difficoltà che è tutta italiana, non è solo di questo governo. Mi premeva dire che rispetto anche alla vertenza Whirlpool, che è così emblematica, ci sono due aspetti che mi ha sollecitato l'intervento della signora che è intervenuta prima. Uno, che la Whirlpool ha varato un codice etico dove dice che vengono prima i territori e poi i profitti, e in questo caso non lo sta rispettando, un suo codice etico che è solo di facciata. Che questi lavoratori, lo diceva,
diciamo, però scusi, è corso come molti codici etici, non è l'unica che fanno così.
Mi rendo conto, però chiedo coerenza a chi dice che vuole fare in un certo modo. Poi ha dato 4 premi negli anni a questo stabilimento, e quando la signora parlava di 1 milione di lavatrici, e lì la nota dolente, era quando facevamo alto di gamma e medio di gamma. La Whirlpool nel 2010 decide di spostare il medio di gamma in altri paesi e riduce la produzione da 1 milione di pezzi a 300.000 a 400.000. Non c'è bisogno di essere un grande economista per capire che i costi fissi a quel punto diventano pesanti e non riescono più a far ripagare lo stabilimento.
Nonostante, nonostante ci sia una produzione innovativa, perché Lucia l'ha detto, ha usato la parola, ci sono dei gioiellini. Cioè, evidentemente,
si fanno lavatrici da 600 euro in su. Non si fanno le lavatrici di seconda generazione.
Per cui i lavoratori che lavorano là devono avere anche una certa specializzazione.
Lì sono dei lavoratori che ogni anno non solo riuscivano a stare al tempo con la tecnologia, ma davano un 3-4% di miglioramento dell'efficienza e della produttività. Per questo hanno avuto 4 premi consecutivi negli anni per essere stati i migliori a livello mondiale nel lavaggio per la Whirlpool. E poi c'è da dire un'altra cosa che diceva la signora, che lì è un territorio a forte presenza criminale e la loro dignità del lavoro, che veniva richiamata dal padre prima, è proprio questa, di dire io rappresento in un territorio degradato, dove spesso la gente cerca la strada facile e pericolosa di trovare guadagni fuori dalla legalità, invece io rappresento una sentinella della legalità. Tutto questo per Whirlpool non significa niente. Il 5 novembre avremo uno sciopero metropolitano, perché tutte le categorie di CGIL e CISL e UIL aderiranno alla nostra iniziativa per difendere Whirlpool, proprio perché Whirlpool rappresenta tutto questo. Per questo io dico, il governo poi, tutte le promesse a cui veniva accennato, dovrebbe fare degli atti concreti. Noi gli abbiamo detto, aiutala l'azienda se vuole rimanere, ma la devi penalizzare fortemente se vuole andare via, perché se non fermiamo un'azienda che se ne va via con una produzione che è l'alto, l'eccellenza, cosa potremmo più produrre in Italia? In Italia noi siamo un paese industrializzato, se pensiamo che si può vivere senza industria, dobbiamo guardare ai paesi che vivono senza industria, sono paesi che non hanno il nostro tenore di vita. Questa purtroppo è una realtà che molti non guardano. Sembra che l'industria se la debba vedere sempre da sola, e poi il mezzogiorno è sempre più in difficoltà e ci sarebbero tanti ragionamenti da fare. Sembra che questo governo voglia fare qualcosa, probabilmente anche l'Europa ha detto che i fondi devono essere utilizzati partendo dal sud, ma noi vogliamo risposte concrete, se no poi le scene brutte che abbiamo visto in questi giorni, è difficile per noi che siamo un corpo intermedio, se non abbiamo soluzioni come facciamo a fermare la rabbia e la disperazione?
È difficile arginarle, poi considerato anche quello che sta succedendo con l'emergenza Covid. Dobignani, noi adesso attualmente abbiamo 2 minuti ancora prima di chiudere, sta emergendo un forte problema morale?
Assolutamente sì, il problema morale è un problema che è collocabile su diversi piani. C'è un problema morale che riguarda appunto la crisi del lavoro, la crisi di offerta del lavoro, per cui questo dà sempre più l'impressione alle persone di essere inutili e, come dice Papa Francesco, di finire per essere degli scarti, no? Basta vedere anche il linguaggio che usiamo, parliamo non di persone ma di esuberi molto spesso in questi casi, e questo è significativo. C'è un problema etico però anche che riguarda il modo con cui oggi noi affrontiamo il tema del lavoro, e che riguarda appunto la stessa modalità con cui si creano le condizioni perché ci sia lavoro, e il modo con cui onoriamo il lavoro nel quotidiano. Quanti casi vediamo anche di persone che non vivono bene la loro esperienza, ma perché dietro c'è una formazione, un'idea che basta avere il posto sicuro e poi uno è garantito. In realtà il lavoro chiede continuamente una cura delle relazioni, dei temi sociali, per cui la questione del lavoro è una questione etica a tanti livelli.
A 360 gradi. Allora, finisce qua questa prima parte del Mondo a Radio. Io saluto Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, e Antonello Accurso, segretario di WILM Campania, che in particolar modo ci ha parlato della vertenza Whirlpool. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità, soprattutto per dare un futuro dignitoso a migliaia di lavoratori. Io al momento saluto tutti e do la linea alla regia, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.